Buonasera a tutti, sono Carlo Rodomonti, sono responsabile marketing strategico e digital di Recinema. Ringrazio il Politecnico per aver invitato Recinema a progettare questo incontro insieme a Simone Arcagni. Vedete insieme a me i relatori, ma che non sono semplici relatori, ma in tutti hanno contribuito o al tema della giornata, ovvero il libro bianco Immersi nel futuro, di cui autore appunto Simone Arcagni. Gli altri in qualche modo hanno contribuito al libro o hanno contribuito al racconto di Recinema sulla virtual reality. Quindi saremmo stati molto più contenti di essere a Torino a vivere in modo fisico questa esperienza, ma comunque troviamo che questo sia un eccellente modo per continuare a portare avanti un discorso molto affascinante come quello della virtual reality. Perché Recinema? Sorprende un po' che Recinema sia all'interno di questo contesto, ma come il claim di questo appuntamento, la Biennale Tecnologia racconta tecnologia e umanità. E il cinema sicuramente è quanto di più vicino in termini di potenziale di storytelling a quella appunto la complessità dell'umanità. Recinema è protagonista di questo settore e lo è in modo sia tradizionale attraverso il cinema, attraverso l'esperienza cinematografica, sia anche in modo assolutamente sperimentale e innovativo, perché nel suo percorso ha dato grande attenzione e spazio alla sperimentazione, all'innovazione, ai documentari, al cinema irreale, portando progetti come Sacro Graal a vincere il Leone di Venezia, quindi il Leone d'Oro. Quindi siamo in un contesto in cui Recinema in qualche modo si trova bene, nel senso che Recinema ha sempre sperimentato. In questo caso lo fa attraverso nuovi linguaggi, nuovi paradigmi di comunicazione, come quelli legati alla realtà virtuale. Quindi una sfida complessa, e lo vedrete in questo percorso, che servono competenze assolutamente differenziate per poter entrare in un mondo del tutto nuovo. E il fascino per Recinema di aver intrapreso questo percorso è quello di essersi costretti, diciamo, a non sapere, a entrare in un mercato. Siamo entrati 2 anni fa in questo settore, consapevoli dei nostri limiti culturali, organizzativi rispetto a un nuovo mercato. E quindi sicuramente la sfida è quella di innovare, cercando di ampliare le proprie relazioni, mettendosi in connessione appunto con mondi. Chiedo alla regia di partire con diciamo la cover della presentazione che farà da fil rouge a questo nostro racconto, dalla quale appunto si evidenzia che già nella strutturazione del libro bianco, nato appunto da un'idea e dalla suggestione di Simone Arcagni, subito vi è stato un ruolo fondamentale di Rai Tutta, sia di Recinema che appunto ha guidato questo progetto, sia della Rai attraverso l'ufficio studi, che appunto ci ha affiancato e ci ha permesso di avere un approccio integrato e sinergico con la casa madre Rai. Una casa madre che riconosce alla virtual reality un ruolo importante perché appunto nella missione, nel contratto di servizio pubblico, una delle tante mission che ha la RAI è quello di affiancare il mercato produttivo verso le nuove sfide di innovazione e anche quella di poter raggiungere il pubblico in modo innovativo, in particolare quel pubblico sempre più sfuggente, difficile da raggiungere, che è il pubblico più giovane. E in questi anni la RAI l'ha fatto in diversi modi, l'ha fatto anche nel cinema, e questa attenzione alla virtual reality si è tradotta in un progetto molto strutturato, che è appunto il libro bianco. Perché un libro bianco? L'esigenza è quella di fare il punto su questo mondo così ancora fluido, così fortunatamente dinamico e innovativo, e per farlo la nostra fortuna è stato incontrare Simone Arcagni, che appunto, poi andrò meglio man mano che passerò la parola ai nostri ospiti, che hanno un curriculum talmente affascinante e diversificato che chiederò loro di autopresentarsi. Partiamo appunto da Simone Arcagni, che è l'autore del libro, di cui vi facciamo vedere prima delle immagini, un video trailer che abbiamo utilizzato appunto per promuovere questo libro bianco, sia verso un pubblico di tecnici e di appassionati, ma anche verso un pubblico in qualche modo più distante ma curioso di conoscere come la virtual reality possa avere un ruolo nel sistema mediatico complesso in cui noi tutti operiamo. Quindi c'è la virtual reality interconnesso all'arte, alla cultura, alle esperienze museali e ovviamente al cinema e alla televisione. Vi lascio alla visione. Allora, scoprire tutto su Recea.it perché sul sito di Recinema il libro è disponibile gratuitamente per il download. Ovviamente nell'ambito della nostra mission è la divulgazione culturale, la riduzione del digital divide rispetto alle tecnologie è una delle nostre ambizioni. Quindi in questo senso il libro bianco si innesta perfettamente nel nostro racconto. Un racconto appunto nato da un contatto con Simone Arcagni, docente, ricercatore, critico, appassionato e un grande divulgatore. È nata questa relazione in modo del tutto casuale, ma appunto Recina ha voluto cogliere l'occasione di avere un esperto del settore al suo fianco per fare un percorso. Quindi lascio la parola a Simone per dirci perché questo libro bianco, come è nato, che cosa e dove ci porta questo libro bianco. La parola a Simone Arcagni.
Grazie. Ah, la cosa per me più importante del libro bianco, per me in quanto docente universitario, è aver reso possibile quello che secondo me è una missione, anzi la missione più significativa dell'università, cioè fare ricerca e fare divulgazione. E un'altra cosa che a me interessa molto, essendo il mio campo di studio, quello dei nuovi media, le nuove tecnologie, poter far capire, far vedere come la ricerca, da un punto di vista umanistico, di studioso dei media, dei mass media, di studioso, della filosofia del digitale, via dicendo, potesse essere utile proprio per fare luce su un elemento che parte dalla tecnologia, ma non è solo tecnologia. Quindi entriamo assolutamente dentro anche il tema di questa biennale, cioè la tecnologia e la cultura, l'umanità, e cioè proprio questo interesse. Quindi, l'idea qual è stata? Mettere a disposizione una ricerca universitaria composita per offrire un quadro, una fotografia la più focalizzata possibile, ma anche quella con una possibilità di una previsione nel breve termine, quindi sui processi in atto, sulla questione della realtà virtuale. Come una ricerca universitaria, quindi è stato fatto il progetto e poi realizzato il libro. Quindi con una serie di interviste, intanto siamo andati a intervistare operatori, direttori di festival, registi, creativi, critici che si sono occupati della realtà virtuale. Abbiamo fatto una raccolta bibliografica importante, se non a mio parere imponente. Siamo andati a raccogliere articoli da tutto il mondo, tesi di laurea, tesi di dottorato, libri che affrontavano il tema da punti di vista molto diversi, da quelli più specificatamente tecnologici a quelli invece più culturali, sociali e via dicendo. Per fare questo abbiamo creato un comitato scientifico, anche in questo caso molto composito. Io ho creduto fin dall'inizio nell'importanza di una multidisciplinarità nell'approccio al tema, quindi un comitato scientifico che prevede studiosi di informatica, di estetica, sociologia, semiotica, arti digitali e via dicendo. E poi una rete di studiosi a cui appunto sono stati chiesti opinioni, spunti e via dicendo. Tutto il materiale è stato poi messo assieme ad altro materiale che è quello più, come si dice, di rendicontazione finale quasi, cioè tutti i festival internazionali, tutti i festival italiani, le occasioni di mercato internazionali e italiane, le produzioni italiane degli ultimi 2 anni, cioè abbiamo davvero provato a dire questa è una fotografia. Mettere assieme tutta la documentazione la più ampia possibile per realizzare questa fotografia, e poi da lì ho iniziato il mio lavoro di lettura critica di questi dati che hanno portato appunto al libro. La cosa secondo me più interessante che ne è emersa il ruolo di una tecnologia emergente ma ancora non fissata, che ancora sta cercando la propria strada, che ancora si sta muovendo, una tecnologia, quella della realtà virtuale, in cui fondamentalmente ogni contenuto, ogni esperienza è quasi una sperimentazione a sé stante. Un'altra cosa secondo me molto interessante che è emersa è che appunto non esiste ancora un linguaggio istituzionale, è ancora una tecnologia che sta cercando i suoi modi, i suoi modelli, le sue forme, in qualche caso prendendole a prestito dal cinema, in qualche caso prendendole a prestito dal teatro o dall'arte contemporanea, soprattutto l'installazione, la performing art e via dicendo. Un altro elemento, a mio parere, molto interessante è quello che sembrerebbe la realtà virtuale essere stato un flop. Per chi ha seguito il corso della realtà virtuale sa che 4-5 anni fa si cominciava a dire il 2018 sarà l'anno della realtà virtuale, poi sarà l'anno il 2019, poi il 2020, eppure nelle case ancora di visori della realtà virtuale ce ne sono chi. Ma la domanda è stata: è veramente un flop? La risposta è stata no, perché se poi invece siamo andati a controllare le produzioni da più punti di vista, quindi il mercato della produzione, la qualità delle produzioni e la diffusione delle produzioni, abbiamo visto che era alta. Che cosa c'è allora tra questi due dati? C'è il fatto che la realtà virtuale è una tecnologia emergente a cui credono in molti operatori tecnologici sul mercato, non è ancora una tecnologia in cui l'entertainment è riuscita a dare un proprio spazio, un proprio mercato, una propria diffusione indipendente. La realtà virtuale è ormai attestata nei musei per il business, per la moda, per il commercio, per il turismo, è attestata in diversi campi industriali, nell'entertainment è in qualche modo esplosa, cioè ha trovato un suo mercato solamente per il momento nei game. Anche se, e anche in questo caso c'è un anche se si vedono le produzioni, soprattutto degli ultimi 2 anni, della sezione VR della Mostra del Cinema di Venezia, o se si nota con particolare interesse le produzioni presenti nelle diverse piattaforme VR, penso alle più famose, da Oculus a Viveport, fino alle emergenti VR Chat, eccetera, si vede una qualità che si innalza sempre di più. In questo contesto appunto stava operando e sta operando da qualche anno anche Rai Cinema. Quindi siamo in una dimensione, io in qualche punto del libro l'ho chiamata una sorta di fase Lumière, cioè è come fotografare la storia del cinema, ma fotografare nel momento dei Lumière. Ancora nulla è istituzionalizzato, ancora nulla è definito una volta per tutte, ma si può sicuramente vedere un ribollire, un movimento da più punti di vista e da player molto differenti che ha bisogno di essere osservato, ha bisogno di avere un'osservazione critica, da cui l'idea del libro bianco. Siamo in una dimensione in cui tutto è ancora da vedere, tutto è ancora da mettere all'opera, anche l'Italia può giocare un ruolo in questa cosa, deve appunto avere gli strumenti, a mio parere, prima conoscitivi e poi di innesco produttivo sul territorio. Ci sono ancora molte questioni che la realtà virtuale, per diventare una tecnologia diciamo allettante dal punto di vista dell'entertainment, del mercato comune, cioè in pratica avere un visore a casa, avere l'idea di comprarsi un visore per casa, vi cito, e magari questi sono anche fonte di dibattito successivamente, quelli che secondo me ancora i motivi per cui viene frenato, nonostante noi abbiamo ovviamente fotografato un miglioramento da tutti i punti di vista. Una è la questione tecnologica, ancora non abbiamo la tecnologia definitiva e soprattutto dovremmo avere una tecnologia meno pesante, meno invadente di quella di adesso. L'altra cosa sono i costi, che seppure si sono abbassati enormemente, il punto è io faccio un investimento, ma il numero di contenuti legato a quell'investimento non è ancora tale da rendere appetibile, accettabile quell'investimento. E poi l'altro punto e problema è proprio quello connesso ai contenuti. Ancora non c'è una rete, un mercato che permetta ai contenuti di viaggiare, distribuirsi con una facilità tale per cui so che io comunque acquisto un visore con un determinato costo e posso in un modo o nell'altro, con forme diverse, accedere ai contenuti, se non dico a tutti, ma a quelli che più mi possono solleticare dal punto di vista della curiosità. Quindi abbiamo ancora dei problemi, ma ripeto, quello che noi abbiamo fotografato è uno stato delle cose sicuramente interessante, sicuramente in continuo lavorio e soprattutto in cui case di produzione internazionali, ma anche italiane, perché abbiamo fotografato un interessante movimento italiano, ci stanno credendo molto, stanno facendo molti investimenti e quindi siamo sicuri di aver tracciato un primo segnale, una prima strada di qualche cosa che poi sarà un'evoluzione che noi da osservatori storici e critici saremo ben contenti di seguire. Però da questo punto di vista sono anche ben contento di sentire quelli che mi seguono, perché poi sono i produttori, sono quelli che sul campo ci sono e quindi voglio sapere da loro i loro problemi e la loro visione del mercato. Quindi cedo subito la parola a Carlo, perché magari con loro sarà più interessante poi ancora fare anche dibattito.
Di tornare con la slide, in modo che con un'unica sintesi numerica potrete vedere quello che appunto è stato lo sforzo produttivo da parte di Simone Arcagni, che appunto ha creato questa analisi così strutturata. La RAI ovviamente, per RAI Cinema è il primo libro che realizza, ovviamente, perché noi appunto non ci occupiamo di editoria in senso stretto, ma in questo caso abbiamo avuto anche noi l'esigenza di approfondire, anche perché RAI Cinema ovviamente non fa teoria, noi siamo persone pratiche, siamo uomini di marketing, di produzione, di comunicazione e promozione, quindi il nostro obiettivo L'obiettivo è salvare un logo che appunto qui rappresentato, che è l'app Recina Channel VR, che è un'app gratuita che è utilizzabile sia da visore Oculus Go, ma anche da mobile per la fruizione di video 360 lineari, nella quale appunto andiamo ad ospitare una serie di contenuti che ci hanno permesso di sorprendere centinaia di cittadini anche dal vivo, anche i bambini che magari non sapevano che cosa fosse la RAI, si sono sorpresi nell'incontrarci durante i festival in alcune piazze a far vedere loro alcuni mondi in modo assolutamente diverso. Abbiamo raccontato i festival, abbiamo raccontato gli eventi, abbiamo visto alcune esperienze con i film, perché appunto questo, qui siamo sul set di Gabriele Muccino per raccontare appunto una scena degli anni più belli. Quindi in questo senso la RAI si muove e ovviamente chiaramente cerca di stare supporto ai produttori. Una dei filoni più importanti di racconto della RAI è quella del reale. Ovviamente la RAI o Telecinema ha uno dei suoi focus più grandi sul giornalismo, e quindi con questa con questo focus che passiamo la parola a Rossella Schillaci. Appunto anche lei ha un curriculum ricchissimo di esperienze diversificate, in cui documentarista, antropologa, ricercatrice, e specificatamente ha realizzato un contributo all'interno del Libro Bianco sulla non fiction, appunto su quanto il potenziale della VR possa avere da raccontare in ambito di giornalismo, di documentario, appunto di un racconto in qualche modo che sia il quanto più trasparente possibile, ma comunque rientri in una governance necessariamente sempre esistente da parte di chi produce il contenuto. Quindi passo la parola a Rossella in modo che possa lei stessa meglio inquadrare il suo percorso all'interno di questo affascinante mondo in 360.
Sì, buonasera e grazie per l'invito. Come è stato detto finora, penso che le nuove tecnologie, la VR in particolare, abbiano enormi potenzialità, sia per raccontare la realtà, sia anche per divulgare temi, situazioni, mostrare aspetti della nostra società intimi che spesso sono inaccessibili, e rivolgersi soprattutto, come è stato detto prima da Carlo, a un pubblico giovane, perché chiaramente queste nuove tecnologie sono principalmente attraggono principalmente i ragazzi, i giovani e anche i bambini. E, ultimamente, se vogliamo fare un quadro degli ultimi, diciamo, 5-6 anni, c'è una volontà di ricerca che si basa su un concetto fondamentale che è la collaborazione. Quindi sono stati creati dei centri di ricerca all'interno dell'università, in particolare il MIT Open Documentary Lab, o l'IDOC in Bristol, o anche in un'università dove sto studiando io, a Lisbona, che collabora con un'università ad Austin in Texas. C'è la volontà di fare ricerca sia da un punto di vista teorico, collaborando appunto con esperti delle tecnologie, informatici, designer, ma anche con persone che provengono dal settore umanistico, quindi principalmente sociologi, antropologi, filosofi. Secondo me è importante, nel momento in cui lavoriamo con tecnologie che sono comunque complesse, di cui ancora non conosciamo nemmeno totalmente sia le potenzialità che i dilemmi etici, se vogliamo, che spesso possiamo trovare, dopo ne faremo qualche esempio, è importante appunto provare ad aprire il campo della ricerca e lavorare sia da un punto di vista teorico che pratico. Quindi le nuove tecnologie influenzano lo storytelling, influenzano tantissimo il modo di raccontare. Penso che dopo, chi parteciperà dopo, potrà anche fare esempi pratici, per cui non abbiamo più, come sapete, un frame, non abbiamo più il campo, il fuoricampo, ma abbiamo la possibilità di vedere tutto a 360 gradi. Quindi cambia, no? Dobbiamo ancora sperimentare e capire come utilizzare il linguaggio cinematografico. Ma abbiamo la più grande potenzialità che ci offre la VR, che è l'immersione, no? L'immersività, immersion si chiama. ma soprattutto l'azione di essere presenti nella scena. Quindi questo cosa vuol dire quando vogliamo raccontare situazioni, contesti difficili, come quello per esempio del carcere? E Valentina dopo potrà raccontarcelo nel dettaglio. Valentina Noia, che ha realizzato un documentario in VR proprio all'interno del carcere di Torino. Abbiamo la possibilità di far entrare lo spettatore dentro la scena e provare a virtualmente ricreare l'esperienza, che in questo caso, per quanto riguarda le prigioni, ma così anche come centri di rifugiati o migranti, insomma situazioni che socialmente sono difficili da comprendere e complesse, permettono di assaporare o comunque di cominciare a capire quali possono essere le emozioni e le esperienze che si vivono all'interno. Quindi la tecnologia influenza e limita, se vogliamo, il linguaggio cinematografico, ma proprio grazie alla possibilità dell'immersione e della visione a 360 gradi offre grandi e nuove potenzialità. Direi che, appunto, come è stato detto prima, è importante, penso che il documentario sia un terreno fertile, sempre stato il documentario un terreno per la sperimentazione, oggi lo è ancora di più, grazie anche e soprattutto, appunto, alla collaborazione. E così come lo è il giornalismo, si parla addirittura di giornalismo immersivo. Dal 2000 vengono realizzati brevi documentari in VR in collaborazione anche con grandi testate giornalistiche come il The Guardian, Washington Post, così come tante televisioni come Arte, canali televisivi come Arte o la BBC e adesso la Rai aprono anche questi nuovi canali in modo da far fruire più persone possibili. Io direi, mi fermerei qua per il momento, così possiamo sentire anche chi ha realizzato delle opere e magari lasciare poi più tempo dopo per il dibattito.
Grazie Rossella, ti tocca fare il moderatore tipo. Allora io vorrei, no, appunto, il tema dell'immersione è un tema affascinante e complesso, e chiaramente le sfide che si aprono sono più interessanti possibili. Leggo una domanda, in realtà è una condivisione di una persona che ci sta seguendo, Giovanni, che appunto dice: basterebbe rendersi conto del significato primo della virtual reality per poter comprendere la grandezza e le sue potenzialità ancora non immaginabili. Un discorso metafisico: si ha la possibilità di trascendere in spazi alternativi mantenendo coscienza, come dice Jaron Lanier. Questo vuol dire tutto. Quindi, chiaramente, qui la responsabilità di chi produce, di chi realizza, di chi immagina un prodotto VR è notevolissima, nel senso che rispetto al percorso possibile e potenziale che può fare un utente rispetto ad altri media, si chiede in qualche modo all'utente di concedersi completamente, di immergersi, appunto, e quindi lasciarsi andare. I primi passi di questa tecnologia hanno valorizzato l'effetto wow, l'effetto da Luna Park, no? Dal punto, diciamo, io ti voglio stupire per forza. Fortunatamente poi anche lì stiamo riuscendo a percorrere altre strade, e grazie appunto a Valentina Noia, a cui passerò adesso la parola, ci sono sperimentazioni interessanti. Molti pensavano al VR come strumento per portarti in un altrove, che sia metafisico ma anche fisico, portarti sullo spazio, portarti sul K2 e quindi, diciamo, superare i tuoi limiti fisici di esplorazione. Qui al contrario siamo andati in un contesto del tutto particolare, come anticipava da Rossella, che è quello delle carceri. Ma Valentina Noia, nel suo percorso professionale, sembra aver voluto adottare i video, le foto, cioè la tecnologia to court, cioè tutto ciò che è possibile, come strumento per dare in qualche modo la parola a chi la parola non ce l'ha o non ha gli strumenti per poter raggiungere un proprio pubblico, dalle periferie del mondo, appunto, alle periferie della nostra società, che sono sintetizzate appunto dal carcere. Per introdurre Valentina, abbiamo un promo da lei realizzato che appunto ci introduce alla meraviglia di questo VR Free, che vi invito. sito gratis, posso farlo a vedere su Recina Channel VR o anche all'interno di Little Star, l'app dedicata alle stories su PlayStation Store, perché abbiamo un accordo che permette di dare visibilità a questi prodotti su più piattaforme, appunto raggiungendo un pubblico più ampio. Quindi chiedo alla regia di tornare alla slide, alle presentazioni, in modo che possa partire appunto il promo di VR Free. Ecco, mi spiace aver rovinato col mio quadratino fisso il godimento di queste immagini, che vi assicuro con un visore sono ovviamente un'altra esperienza. Do la parola a Valentina Noia, che appunto con questo prodotto realizzato a Torino, nel carcere Mugnetti di Torino, è andata in America, nel senso è un progetto che ha avuto un grande riconoscimento internazionale, di cui noi siamo orgogliosi di aver potuto fruire come partner distributivo. La parola a Valentina Noia.
Grazie mille Carlo, ringrazio moltissimo Rai Cinema, ringrazio anche gli ospiti qui presenti, in special modo Rossella Schillacci, ringrazio anche naturalmente Milad Tangshir, che non è stato ancora citato, il regista di VR Free, perché io sono in parte, come dire, non è un ruolo marginale, ma io sono la produttrice, ed è giusto anche che da un punto di vista artistico, per quanto abbiamo già discusso che, come dire, il linguaggio cinematografico della VR, soprattutto della VR for Social Change, non è ancora completamente attestato e inquadrato in un codice già prefissato. Però è molto importante comunque per sottolineare anche la vivacità di alcuni giovani autori, la capacità anche di utilizzare nuovi strumenti e nuove tecnologie messe a disposizione dalla nostra evoluzione umana. Io sono stata immediatamente colpita dall'idea iniziale di Milad quando mi aveva proposto questo progetto, ed è stato possibile realizzarlo. Questo mi preme comunque continuare con i miei ringraziamenti, grazie alla Film Commission Torino Piemonte e all'allora assessorato di Monica Cerutti alle politiche giovanili e alle pari opportunità, poiché di concerto queste due istituzioni hanno promosso un bando specifico e unico, che è stato avviato nel 2018, che permetteva a giovani filmmaker di realizzare realizzare opere con un alto valore tecnologico, con l'esplorazione di nuovi media. Noi abbiamo colto immediatamente la palla al balzo e abbiamo deciso di realizzare questo prodotto che ha avuto, come sottolineava Carlo, una vita molto fortunata da un punto di vista festivaliero, proprio perché nel 2019 abbiamo iniziato, abbiamo come dire, coronato l'inizio del nostro giro festival con un'anteprima mondiale a Venezia, che poi di fatto ha permesso in qualche modo una promozione molto buona, che ci ha permesso anche poi di vincere alcuni festival molto importanti che noi reputiamo veramente avanguardistici, come per esempio il Bogotà Short Film Festival e attualmente, proprio di recente, l'Estetica Short Film Festival di Londra. In questi due festival siamo arrivati primi in classifica per le sezioni di realtà virtuale e siamo, come dire, in una fase in cui siamo molto onorati di essere stati prescelti anche in maniera, come dire, all'inizio proprio della vita all'inizio del nostro percorso da Rai Cinema come prodotto, diciamo, tra i prodotti pilota del nuovo canale VR. Quello che si può dire, ringrazio molto anche proprio per la presentazione personale di Carlo Rodomonti, io sì, sono molto interessata da anni sull'utilizzo delle metodologie visuali come strumenti di empowerment, di comunità, e mi sono sempre interessata e continuo a interessarmi anche nel mio lavoro di progettazione culturale all'ambito sociale con l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, di cui faccio parte e con cui porto avanti le mie progettualità. Mi sono sempre molto interessata di marginalità e in questo senso schiudere un mondo attraverso la VR, un mondo opaco come quello del carcere, credo che abbia avuto un valore estremo in un contesto come quello italiano e anche in un contesto come quello del carcere, specificamente del carcere di Torino, perché il carcere delle Vallette è il quartiere di riferimento in cui è sito a Torino il carcere, è un carcere nel quale, soprattutto in quest'ultimo periodo di emergenza Covid-19, si sono sollevate differenti questioni che mettono in campo anche il tema dei diritti umani. Non è un caso che a fronte di alcune indagini, purtroppo, il precedente direttore del carcere sia stato sollevato dall'incarico, così come il capitano, e che durante appunto la prima ondata di pandemia, grazie a una serie di avvocati lungimiranti che assistono anche appunto i detenuti, attualmente il carcere di Torino sia indagato dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. Questo per dare conto di quanto da una parte sia necessario, attraverso il mezzo cinematografico, sensibilizzare rispetto alle tematiche che vengono spesso viste attraverso un filtro dicotomico, bianco-nero. Abbiamo cercato con questo lavoro di esplorare non solo il linguaggio cinematografico delle riprese 360, ma abbiamo effettivamente cercato di instaurare un dialogo con i soggetti che noi abbiamo ripreso in questo lavoro, per cui, senza voler spoilerare eccessivamente il lavoro di Milad Tanshir, è un lavoro altamente metariflessivo sull'utilizzo stesso della VR, in cui in un certo senso viene data la possibilità a chi è dentro di vedere ciò che succede fuori e chi è fuori, quindi gli spettatori, gli utenti, ciò che succede dentro, in un cortocircuito a tratti con un alto valore emotivo, emozionale, proprio perché siamo tutti esseri umani e possiamo tutti ritrovare anche quel margine di libertà attraverso questo contatto, attraverso la comunicazione. Rossella Schillà ci parlava della collaborazione, per noi questo è stato un progetto altamente collaborativo, senza, a parte le istituzioni che ci hanno permesso di entrare in carcere, non sarebbe stato possibile realizzare questo lavoro senza la collaborazione, la partecipazione attiva di tutti i detenuti che hanno fruito di contenuti di realtà virtuale quando noi eravamo dentro e che venivano a loro volta ripresi nelle loro reazioni. E quindi in questo senso è, per noi la realtà virtuale ha rappresentato veramente un ponte umano e di comunicazione verso una società che misconosce alcuni temi o che non li vuole, come diceva Rodomonti, sono ai margini della nostra società, e cercare quindi di dare visibilità a ciò che spesso è nascosto nell'ombra. Mi fermerei qui.
Grazie Valentina. Cioè, chiaramente il tema delle le tematiche sociali delicate è chiaro che possono essere raccontate in milioni di modi. È chiaro che si può scegliere il classico, senza nulla togliere, documentario iperrealistico in cui magari si va ulteriormente a rinchiudere una tematica. La sfida noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di sperimentare rispondendo a una domanda proprio sulla RAI. La RAI pensa che il VR possa soppiantare il cinema e la televisione? No, la RAI pensa che il VR possa essere un elemento del racconto, possa espandere determinate tematiche, ma questo in generale nell'ambito dell'intrattenimento, perché noi abbiamo visto It, appunto un film horror in versione VR. È chiaro che è un piccolo, una piccola goccia, un piccolo elemento di quel progetto, ma lo espande, lo esplode. Nulla come il VR può portarti dentro il tombino insieme al clown, quindi è chiaro che dal punto di vista emozionale è fortissimo. Ma il tema delle tematiche sociali, Rai Cinema ha raccontato la tematica degli hikikomori appunto usando sia un corto VR, sia un corto realizzato col taglio delle Instagram Stories, in una logica transmediale, nel senso che ogni contenuto era autonomo editorialmente, ma in realtà solo vedendo tutti e tre i contenuti si aveva l'insieme del racconto in modo completo. E qui qual è il tema anche? Il VR sicuramente oggi, qualsiasi ricerca dimostra che una grande percentuale, si parla del 55% dei millennials, ha provato almeno una volta il VR e lo tenderà ad acquisire, specialmente quando ci saranno i contenuti. La RAI si è detta: possiamo parlare solo di It, Star Wars o di prodotti horror giapponesi, asiatici sul VR? Il VR del domani, quando sarà, non dico un media mass market, ma quando sarà comunque espanso e diffuso, l'utente italiano dovrà trovare storie italiane, dovrà trovare l'identità culturale italiana e dovrà trovare anche le tematiche complesse, che sono assolutamente affascinanti e sfidanti da affrontare con le nuove tecnologie, come appunto splendidamente raccontato e fatto Valentina. Continua il nostro percorso sulla progettualità, appunto. Valentina ha parlato di dimensione internazionale, del percorso partito da Torino con VR Free, ma ovviamente in un contesto così frammentario, in cui l'Italia ha ancora una frammentazione molto marcata, il tema delle coproduzioni, del respiro internazionale è fondamentale. In tale percorso si inserisce l'ultimo nostro relatore, Alessandro Parrello, autore, attore, produttore e regista, quindi una figura che in qualche modo incorpora diverse anime del percorso produttivo di un film e che appunto ha realizzato un corto, in questo caso un progetto transmediale, perché appunto ha delle differenze nelle sue due declinazioni, lineare e VR. Perché lineare e VR? Perché a noi permette di amplificare in modo importantissimo la capacità di raggiungere il pubblico, perché con il lineare magari andiamo, come siamo andati per Happy Birthday con Achille Lauro, andiamo sul Replay, e con il VR andiamo su Regina Channel VR e su PlayStation, quindi chiaramente si amplifica in modo notevole il proprio. Poi c'è mia figlia che ovviamente gioca con la lampada durante, però ormai ho resistito 45 minuti, quindi sono contento, quindi passo la parola. Chiedo alla regia di tornare con la presentazione. Anche in questo caso faccio vedere il trailer di Tesla, che è la prossima slide, che da oggi, appunto, abbiamo omaggiato questo appuntamento biennale, da oggi sarà lanciato su Regina Channel VR e su PlayStation. Ecco il trailer di Tesla. Regia mi fa, ok, facciamo così, passo la parola ad Alessandro Parrello per introdurre Tesla, raccontare il percorso produttivo e dirci perché Tesla, questo meraviglioso personaggio, ha scelto di raccontarlo proprio con la virtual reality.
Allora, non parte il trailer, quindi diciamo perché Tesla realtà virtuale? Tanto, come ha detto Carlo, insomma, io mi occupo, sono un regista e un produttore cinematografico, mi occupo di cinema da tanti anni, ho una società di cinema e da 4 anni, anche qualcosa in più, mi occupo di realtà virtuale, insomma, mi sono occupato, mi occupo tuttora di realizzare contenuti in realtà virtuale per musei grandi e piccoli, in collaborazione con altre società, insomma. Vengo chiamato per fare anche questo tipo di contenuti, mi sono occupato e mi occupo di contenuti in realtà virtuale per eventi, per la moda e anche per la musica e in questo caso con la mia società abbiamo deciso di produrre anche il contenuto in realtà virtuale di questo piccolo film che si chiama appunto Nikola Tesla, The Man from the Future, in italiano L'uomo dal futuro, che abbiamo realizzato sia in versione tradizionale cinematografica e appunto in versione realtà virtuale. Perché? Perché Tesla, la figura di Nikola Tesla che molti conoscono e molti altri forse non conoscono, era un innovatore, è stato uno dei più grandi innovatori della storia dell'uomo sostanzialmente, probabilmente dopo Leonardo da Vinci, è colui che è il padre delle fondamenta della moderna tecnologia che noi oggi utilizziamo. Ne voglio citare solo alcune delle più importanti innovazioni di Tesla, che erano appunto il wireless, la corrente alternata, quindi il sistema di controllo a corrente alternata, il radiocomando, i primi esperimenti sul radiocomando sono di Tesla, la radio, insomma, anche Tesla ha contribuito con 17 dei suoi brevetti alle trasmissioni radio. Ha condotto i primi studi sui raggi X, quindi è stato insomma un grande innovatore e già all'inizio del Novecento, quindi parliamo di oltre 100, 110, 120 anni fa, aveva predetto che un giorno gli esseri umani avrebbero avuto dei dispositivi in grado di mandare foto e video e comunicare a migliaia di chilometri di distanza, ossia gli attuali smartphone. Quindi abbiamo pensato di raccontare questo film non solo dal punto di vista cinematografico, ma dal punto di vista della realtà virtuale, però con tutte le complicanze del caso, perché produttivamente è stato tutt'altro che semplice, in quanto non è stato girato in maniera tradizionale, quindi mettendo semplicemente una telecamera VR al centro di una stanza e schiacciando un bottone in rec, ma sono stati usati degli artifici di regia un pochino più complessi, come quello appunto della visuale soggettiva, ossia ho dovuto per far questo costruire delle macchine da presa, una macchina da presa in particolare, proprio l'ho dovuta assemblare personalmente prendendo pezzi un po' a destra e un po' a sinistra, un po' dal Giappone, dalla Germania e da Las Vegas, insomma, con dei partner con cui collaboriamo, perché volevo proprio ricreare e dare allo spettatore la sensazione di essere nel corpo di Nikola Tesla in prima persona e quindi di rivivere esattamente con gli occhi, in questo caso io interpreto Tesla, quindi con gli occhi dell'attore, quindi il pubblico può vedere esattamente quello che vedevo io in scena e quello che vede Tesla, dialogare con i personaggi con cui Tesla dialoga nel film, ma in prima persona, compiendo le stesse azioni che fa il personaggio. E questo secondo me è molto forte perché ti rende partecipe al 100% in modo immersivo all'interno del film, quindi sì, sei in realtà virtuale, ma sei anche in prima persona. Abbiamo dovuto reimpostare una regia che è simile nella storia a quella del film cinematografico, ma di fatto è diversa. È diversa anche perché ci sono alcune scene nuove, inedite, girate ad hoc nella realtà virtuale, nella versione VR, che nel film non ci sono. L'inizio e la fine, qualcosa in mezzo, sono diverse perché sono state girate, concepite esclusivamente per la realtà virtuale, alla quale ho voluto dare una connotazione volontariamente più edutainment, in quanto è vero che è stato girato con una fotografia cinematografica, con delle scenografie ricostruite in interni, però ho voluto dargli un aspetto un po' più edutainment perché volevo in particolare far rivivere allo spettatore proprio un particolare esperimento che ha fatto Tesla, che non è solo quello legato alla presentazione del motore a corrente alternata avvenuto il 16 maggio 1888 realmente, quindi raccontiamo questo e portiamo sì lo spettatore ad essere dentro quella sala, dentro quella presentazione, e sembra davvero di assistere ad una presentazione storica, sembra davvero di essere il pubblico che assiste a Tesla di fronte a noi, che ci spiega come funziona. Però ho voluto portare il pubblico anche un pochino più avanti, nel 1899 a Colorado Springs, negli Stati Uniti, anno in cui Tesla condusse una serie di esperimenti sulla trasmissione di corrente elettrica senza fili. Si trovava lì e lui con una bobina da 12 milioni di volt, posta a distanza di circa 30 chilometri dal luogo in cui poi lui si trovava, aveva piazzato una serie di lampade giganti, come quella che avete visto nella locandina del film, erano veramente delle lampade grandi così, e attraverso la conduzione del terreno e attraverso il campo elettromagnetico generato da questa bobina gigante, lui ha dimostrato che era possibile condurre elettricità senza cavi. E su questo lui ha basato una serie di sue scoperte, di sue invenzioni, motivo per il quale è stato sempre contrastato da Edison o da altri sostenitori che invece erano a favore della corrente diretta, con tutti i suoi limiti che aveva a quel tempo. E quindi è stato un po' messo sotto tono dalla storia Nikola Tesla, e con quest'opera ho voluto rendergli omaggio in questa duplice veste cinematografica. Quindi, diciamo, il lavoro che ho fatto, sia come regista che come produttore, è stato proprio quello di inaugurare con la mia casa di produzione una linea editoriale che da adesso in poi, quindi da Tesla in poi, si occuperà anche parallelamente alle opere cinematografiche che faremo, si occuperà di prodotti in realtà virtuale cinematografica, quindi Cinematic VR, che significa che non è reality o eventi o moda o musei, ma è raccontare delle storie proiettando lo spettatore all'interno, ma con gli artefatti del cinema, quindi con interpreti, con costumi, con scenografie, con delle sceneggiature adatte di romanzo, quindi romanzate con delle storie di finzione, portando però allargando un po' il bacino di utenza, quindi portando a noi il nuovo pubblico, che è un pubblico più giovane, facendogli conoscere il mezzo, raccontandogli però delle storie avvincenti, di avventura interessanti, che ai giovani piacciono. Quindi, insomma, sono abbastanza al momento, sono contento perché i risultati ci stanno dando ragione, nelle proiezioni che stiamo facendo, stiamo riscontrando proprio un grande interesse dei giovanissimi anche verso la figura, in questo caso, di Tesla. Quindi stiamo permettendo di far conoscere questo personaggio con un nuovo linguaggio che ai giovani piace, che fino adesso è sempre stato associato al gaming, il VR, e noi piano piano lo vogliamo portare verso il cinema, quindi un linguaggio che vada in parallelo con le produzioni cinematografiche. Credo che sia solamente l'inizio, la pietra miliare, l'inizio di un nuovo futuro, come anche ha anticipato poi Simone Arcangi nella sua introduzione.
Grazie Alessandro. Gli oppositori di Tesla sono tuttora attivi perché mi informa la regia che hanno rubato il nostro trailer. Appena lo recupereremo, lo lanceremo sui nostri canali, daremo la massima visibilità. Vi anticipiamo quello che è appunto il poster del film che appunto verrà lanciato oggi su Recina Channel VR e su PlayStation. Nel frattempo sono arrivato a quelle domande alle quali di fatto i nostri ospiti e relatori hanno risposto. Ve n'è una che invece, abbiamo parlato di cinema e di televisione, una domanda di Anna sul teatro. La cosa bella è che il teatro in qualche modo è stato uno dei primi nostri contatti sul VR attraverso un'opera di Omar Rashid di Gergerano, ma per chiudere questo incontro, visto che appunto i tempi sono quelli indicati a regia di chiudere alle 16:59 in modo rigoroso e rispettoso, diciamo, dello schema amplissimo della Biennale che ci ospita, che ringrazio, scusate, non saluto la mamma, ma ringrazio Tommaso Maggi che lavora nel marketing di Recinema con me e che ha contribuito in modo importante a questo progetto, quindi lo voglio ringraziare e lascerei la parola di chiusura, scusandomi con le signore e con Alessandro, a Simone Arcangi per appunto chiudere e fare, diciamo, fare la summa finale, dire qualcosa di intelligente al posto mio che non sono capace di chiudere in modo adeguato al contesto. E ringrazio Rossella e Valentina Alessandro per il loro contributo. È un peccato non stringervi la mano. Simone.
No, grazie, grazie della parola finale. Veramente, tanto per fare il punto, intanto vorrei dire che, guardate, proprio occasioni come queste, danno modo proprio di affrontare il discorso, perché è un discorso aperto, è un campo aperto, e questo è davvero molto interessante. Io mi sono preso di nuovo degli appunti, sono pronto, adesso qua tremerà il cinema, sono pronto al libro bianco 2 quasi. Però volevo dire, due cose. Intanto, una per me è importante. Il libro è stato poi realizzato anche con la collaborazione di Palermo University Press, che è la casa editrice che poi assieme a Rai Cinema e Ufficio Studi Rai ha editato il libro con un lavoro davvero molto, molto importante e molto significativo. Ancora parlare di come l'università può essere davvero un motore nella società di ricerca, di divulgazione e così via. Volevo riprendere due cose che sono state dette un po' in tutti gli interventi e poi focalizzate in particolare poi da Rossella Schillaci. Il linguaggio nuovo è quello sferico, cioè è vero che il cinema è un grande riferimento per questo tipo di linguaggio perché stiamo parlando di audiovisivo. È anche vero che però l'idea del cinema è quello che a un certo punto la visione è davanti a te, è come quello televisivo, per esempio. In questo caso niente è più davanti a te. Quindi tutti quegli accordi e raccordi tipicamente cinematografici che lavoravano sulla linearità di un testo davanti non possono più essere usati. Quindi va bene il linguaggio cinematografico, cinematico, perché riprende le basi di un lavoro sull'audio, sul visivo, ma deve essere tutto ripensato perché quando è in forma sferica, se io il culmine di un'azione sono girato da un'altra parte e non lo vedo, tutto va a monte rispetto a quelle che erano le prerogative del linguaggio cinematografico. Questo è solo per accennare a quello che può essere, quindi può essere un lavoro di regia fatto più sul sonoro, lavorando di più sulle luci, sul cromatismo, è ancora tutto da vedere. L'altro punto, velocemente in chiusura, è che giustamente la non fiction è stato detto più volte, da quella del giornalismo al documentario scientifico, al documentario d'autore, può essere uno dei generi. Adesso è stato il genere più frequentato. Un altro campo molto interessante che non è stato citato fino ad adesso è anche quello dell'animazione. Nell'animazione sono già venute fuori, si sono potute vedere delle opere davvero di altissimo profilo. Però chiudo dicendo: è tutto ancora da fare, è tutto ancora da vedere. È interessante che ci si mette assieme perché una rete di questo genere, anche non ufficiale, permette di far circolare idee, contenuti, in questo caso abbiamo visto Tesla, Warfree e via dicendo, ed è un ottimo trampolino per poi riuscire a far emergere questo linguaggio nuovo con tutte le sue potenzialità creative. E qui mi fermo.
Quindi grazie a tutti, grazie ancora alla Biennale e speriamo di rivederci fisicamente prossimamente a Torino perché siamo molto contenti con il cinema che prossimamente faremo una cosa molto bella a Torino con il Museo del Cinema e che quindi annunceremo quando abbiamo una data, ma siamo contenti che il legame con questa splendida città, con questo territorio vada a consolidarsi. Quindi grazie a tutti ancora e buona Biennale e buon proseguimento. Arrivederci a tutti.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie, ciao.